Signore, siamo di fronte alla Tua parola, che riconosciamo come nostra suprema autorità. Signore, ti chiediamo che Tu adesso ci guidi in questo tempo di ascolto, di sottomissione alla Tua parola. Che il Tuo Santo Spirito che ha ispirato queste parole, Signore, adesso possa illuminare le nostre menti e i nostri cuori, affinché, Signore, noi possiamo crescere verso la perfetta statura che Tu hai pensato per ognuno di noi. Nel nome di Gesù io ti prego. Amen. Giudici, libro dei Giudici, pagina 260 per chi ha la nuova riveduta. Libro dei Giudici. Il Signore ci sta accompagnando in queste settimane una serie di riflessioni su questo libro. Qualche settimana fa abbiamo incontrato per due volte Gedeone, oggi incontreremo Jefte. Giudici 10, pagina 260. Leggo dal verso 6. Questa è la parola del Signore. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. L'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Amon. In quell'anno questi angariarono e oppressero i figli di Israele. Per 18 anni oppressero tutti i figli di Israele che erano di là dal Giordano nel paese degli Amorei e di Galad. I figli di Amon attraversarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino, contro la casa di Efraim. E Israele fu in grande angoscia. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e dissero: «Abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal». E il Signore disse ai figli di Israele: «Non vi ho liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Ammone, dai filistei? Quanto i Sidoni e gli Amalechiti e Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai dalle loro mani? Eppure, voi mi avete abbandonato e avete servito altri dei. Perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dei che avete scelto. Vi salvano essi nel tempo della vostra angoscia». I figli di Israele dissero al Signore ancora: «Abbiamo peccato. Facci tutto quello che a te piace. Soltanto te ne preghiamo. Liberaci oggi». Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono il Signore, che si addolorò per l'afflizione di Israele. I figli di Ammon si adunarono e si accamparono a Galad, eppure i figli di Israele si adunarono e si accamparono a Mispa. Il popolo, i principi di Galad, si dissero l'un l'altro: «Chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figli di Ammon? Egli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galad». Jefte, il galadita, era un uomo forte e valoroso, figlio di una prostituta, e aveva Galad per padre. La moglie di Galad gli aveva dato dei figli, e quando essi furono grandi, scacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna». Jefte se ne fuggì lontano dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figli di Amon mossero guerra a Israele. E mentre i figli di Amon erano in guerra contro Israele, gli anziani di Galan andarono a cercare Jefte nel paese di Tob e dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figli di Amon». Fin qui la parola del Signore. La storia è nota, è un po' come Beautiful, 2700 puntate, no, sappiamo già qual è un po' la linea, i contenuti di questo programma. È quella, ed è la storia che caratterizza il popolo di Israele. Quello che è successo: Gedeone è stato giudice, leader del popolo di Dio, dopo di lui suo figlio Abimelech, no? E adesso quello che succede è che Israele ritorna e riprende il ciclo dell'idolatria, un ciclo familiare, depressivo. Israele conosce il Signore, conosce la sua mano, conosce la sua liberazione, apprezza quello che Dio ha fatto, si dimentica subito dopo e incomincia a servire nuovamente gli idoli. Verso 6, cosa fanno in questo caso? Adorano gli idoli di Baal e Astarte. Ora guardate, questi idoli, queste divinità, non erano divinità così provvisorie o casuali. Erano le divinità che i popoli circostanti, vicini a Israele, adoravano. Ed erano già idoli e i cui popoli erano stati sconfitti da Israele. Non erano, come dire, così lì per caso. Se vi ricordate, già nel libro dei Giudici, no? Il popolo di Dio ha combattuto contro Canaan, contro Amon, contro Moab. Questi erano idoli che erano già stati sconfitti, i cui popoli erano stati già battuti dalla potenza di Dio. Eppure, ancora una volta, no? Israele adora gli idoli delle nazioni. Israele si innamora degli idoli, delle divinità straniere, più che di Dio. È quello che succede. E questa idolatria, quanto c'è idolatria nel popolo, quanto c'è idolatria nella vita di una persona, l'idolatria porta sempre alla schiavitù. E la schiavitù porta sempre all'idolatria. È quello che succede qua. Se voi guardate, Israele adora questi idoli, serve queste divinità straniere e vive nell'oppressione per 18 anni. Furono schiacciati, oppressi, ci dice il testo. Ma come? Come? Tu hai il Signore, tuo Dio? Ti volgi, non lo adori e piuttosto vai a cercare delle divinità, degli idoli stranieri? E ti fai schiavo di questi idoli? E ti dimentichi della bontà, della grazia e dell'amore di Dio per servire degli idoli stranieri? Sì, è proprio così. È quello che Israele fa. Diventa schiavo di questi idoli, però ama la schiavitù. Israele soffre, ha tanto dolore, è nella miseria, però continua ad adorare gli stessi idoli. Non si prende cura. Ora, amici, questo non è il problema soltanto di Israele. Questo è il problema del popolo di Dio. Questo è il problema del popolo di Dio, che spesso dimentichiamo la grazia, la bontà, la perfezione, il carattere di Dio e volgiamo le nostre spalle a Lui e cerchiamo di essere schiavi degli idoli circostanti, delle divinità delle nazioni vicino a noi. Vogliamo essere schiavi degli idoli di questo mondo e li ricerchiamo perché ci manca un po' quel piacere effimero che spesso danno. E sviluppiamo, più stiamo in schiavitù, più vogliamo essere idolatri, più vogliamo rimanere nella schiavitù, più sappiamo che quella schiavitù ci fa male, più vogliamo essere dipendenti di quelle cose. Sapete, c'è una sindrome che da 50 anni, una patologia, che si chiama sindrome di Stoccolma. Ed è una patologia che caratterizza gli ostaggi, cioè le persone che sono rapite, verso i loro, come dire, verso chi li ha rapiti. Ora, normalmente, se qualcuno ti fa del male, la reazione normale, ragionevole, quale sarebbe? Sarebbe quella di opporsi, di fare opporre una resistenza a queste persone. Invece no, la nostra mente è talmente contorta che sviluppiamo quasi sempre questa sindrome, che è anche una sindrome spirituale, la sindrome di Stoccolma, cioè tu sviluppi empatia con colui che ti fa del male, con colui che ti tiene in ostaggio. Per cui vedi che queste persone che dopo un mese che sono stati rapiti, che sono stati presi, no? Hanno quasi un sentimento di amicizia e di amore verso quelli che li stanno trattenendo. Questo è un principio, una modalità che paradossalmente, no, si riproduce spiritualmente. Abbiamo una sindrome spesso di Stoccolma spirituale. Sappiamo che una cosa ci fa del male, ma la ricerchiamo, la vogliamo. No, ci dispiace quasi abbandonarla, no? Sviluppiamo, sappiamo che quella cosa ci produce schiavitù, ma guai a obbedire al Signore e tagliare in modo netto quella cosa. Sindrome di Stoccolma spirituale, questa attenzione, vogliamo rimanere nella schiavitù. Non è così? Pensa a quante relazioni spesso disfunzionali ci sono con le persone. C'è qualcuno che ti fa del male? Ti continua a fare del male? Ti fa ancora più male? Tu cosa fai? Spesso quello che succede è che tu stai lì e continui a farti fare del male. Provi piacere nel fatto che l'altro ti fa del male. Questa è una modalità spirituale che spesso si riproduce nei confronti dell'idolatria. Sappiamo che l'idolo ci fa del male? No, mica scappo. Sto lì, provo questo perverso piacere, questa sofferenza, no, che in qualche modo mi fa sentire chissà cosa. Il Signore condanna questo atteggiamento. Il cuore dell'uomo non è cambiato. E il Signore dice che queste cose non le approva. Se voi vedete il verso 7, dice qual è il pensiero del Signore verso queste patologie che caratterizzano spesso la vita del suo popolo. Ancora oggi io vedo tante sindromi di Stoccolma nella nostra vita, situazioni che ci fanno del male, ma che noi continuiamo a perseguire, situazioni che ci schiavizzano, ma noi continuiamo a coltivare la schiavitù piuttosto che a godere della liberazione che il Signore ci dà. E il Signore non è indifferente a queste cose, no? Il Signore non è indifferente, verso 7. L'ira del Signore, il Signore nei confronti di queste cose, produce una santa ira. Dio è profondamente turbato, arrabbiato. L'ira del Signore si accese contro i figli del Signore. E cosa dice? Egli diede, guardate il verbo qua, egli diede, li offre, li dona. Il testo ebraico, sai cosa dice? E Dio li vendette. Dio ha venduto il suo popolo agli idoli. Cosa significa? Che Dio li ha abbandonati. Dio vede questo atteggiamento del suo popolo e Dio per un periodo vende il suo popolo agli idoli. Ora, attenzione, stiamo attenti qua. Se io vendo una macchina a un altro soggetto, il nuovo proprietario può fare della macchina quello che vuole, giusto? Perché io l'ho venduta, il proprietario è il nuovo titolare di questo diritto. Quando Dio vende, ci dice il testo, li diede, significa vende il suo popolo, non significa che si lava le mani del suo popolo, no? Dio significa che per un periodo, questo è un principio spirituale, toglie protezione al suo popolo. Gli toglie la protezione. Dio lo abbandona, Dio lo abbandona alle sue cose. Pippo, cosa stai dicendo? È una cosa strana? No, non è una cosa strana. Non significa che Dio si è dimenticato delle sue promesse, significa che per un momento lascia che le cose vadano come devono andare. Per un momento. Perché spera che loro capiscano. Pippo, ma questo se l'Antico Testamento è cattivo, no? Romani 1:23, prendi con me Romani 1, perché questo è quello che succede spesso nella nostra vita quando ci ribelliamo. Romani 1:23. Benché, dal 22, benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti. Queste persone sono sciocche, stolte, stupide. E cosa hanno fatto? Hanno mutato la gloria di Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. E guardate cosa fa Dio. Per questo motivo, Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori. Cioè quello che fa Dio è spesso nella vita delle persone abbandonarli ai desideri del loro cuore. Dio abbandona i desideri del loro cuore, cioè Dio li abbandona al loro piccolo mondo. Dio li abbandona, c'è una passione ai desideri perversi del cuore, epitumia, cioè c'è una passione incontrollata, Dio ti abbandona a quella passione incontrollata e tu vedi gli effetti devastanti che ha quella passione incontrollata nella tua vita, i desideri del tuo cuore, questo romanticismo è di un qualche tipo, Dio ti abbandona lì e tu vedrai. Cosa significa vivere senza il perimetro, i principi di Dio stesso? Dio ci abbandona all'idolatria. E questa idolatria produrrà, questa idolatria ci farà comprendere la gravità di tutto questo. Schiavitù, idolatria, schiavitù. Vuoi ami i soldi più di ogni altra cosa? Va bene, dice il Signore. Il tuo obiettivo nella vita è fare soldi, essere pieno di soldi, vivere per i soldi. Va bene, dice il Signore, io ti abbandono ai soldi e vedrai che i soldi governeranno la tua vita, che il denaro sarà la tua divinità, che tu vivrai per pezzi, per un pezzo di carta, che la tua vita sarà devastata dai soldi che stai ricercando. Cerchi il piacere? Dice, va bene, stai cercando il piacere più di me, dice il Signore, allora sappi che io ti abbandono a questo piacere incontrollato nella tua vita e vedrai che senza di me la ricerca del piacere ti devasterà perché diventerà una forma di schiavitù. Cerchi il successo, la fama, l'approvazione. Dice, d'accordo, l'idolo del successo è così per te. Allora sappi che io ti abbandono alla tua ricerca. Il successo, il consenso degli altri sarà talmente importante per la tua vita che tu non godrai più della tua libertà, della tua autenticità. Ti devasterà. L'idea, qualche idea, ideologia. Ecco, Dio ci abbandona ai nostri desideri. Ah, non c'è giudizio più forte. Non c'è giudizio più forte che essere abbandonati ai propri desideri senza il Signore. E quello che fa il Signore qua, li diede, verso 7, li vende ai loro idoli. E il popolo, quando arriva qua, si rende conto, verso 8, che per 18 anni vivono in questa schiavitù. Per 18 anni si rendono conto di, sono oppressi da tutto questo. E quindi, quanto dopo 18 anni, verso 10, guardate cosa fanno. Allora, i figli di Israele gridarono al Signore. E dissero, abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i vari Baal. Sembra che dopo 18 anni c'è qualche segnale incoraggiante. Sembra che dopo 18 anni finalmente si stanno rendendo conto che c'è qualcosa che non va. Però Dio non risponde alle loro preghiere immediatamente. Dio non li perdona. Verso 10. Guardate cosa dice il Signore. Il popolo grida a lui e poi dal verso 11 il Signore, guardate come reagisce. Col Signore non si scherza. Noi non possiamo prenderlo in giro perché il Signore conosce cosa c'è davvero nella mente e nei cuori delle persone. Il verso 11 il Signore disse ai figli di Israele, non vi ho liberati io già dagli egiziani? Non vi ho liberati? Quanto eravate oppressi verso il verso 12, eppure mi avete liberato. Cioè il Signore sta dicendo qua, il vostro pentimento è superficiale. Il vostro pentimento non è autentico. Andate dalle vostre divinità. chiedete liberazione ai vostri idoli. Andateci. Il vostro non è autentico. Sapete perché? Dio non risponde subito a loro. Perché spesso noi, fratelli, questa è una cosa che ci capita costantemente nella nostra vita. Quanto siamo dispiaciuti, spesso, quanto il nostro pentimento spesso è un pentimento superficiale. Cioè, non è un pentimento che rifiuta il peccato, non è un pentimento che è determinato a onorare il Signore e a cancellare ogni forma di idolatria, è un maquillage, è un trucco. Spesso il nostro pentimento è un pentimento di superficie. Come quello di Israele nel verso 10, il Signore si rende conto che quanto il nostro pentimento è superficiale, non gliene frega nulla, non gli interessa un pentimento di quel tipo. E qual è il pentimento superficiale? Bene, il pentimento è superficiale. Sai quando? Quando tu sei preoccupato, non tanto per il peccato, ma per le conseguenze del peccato. Quando tu, guarda, la cosa che ti turba non è che col peccato hai offeso Dio sovrano nel suo trono, che è un peccato contro di lui, contro la sua santità, contro la sua perfezione, contro la sua giustizia. No, tu sei preoccupato degli effetti del peccato. In pratica, tu sei preoccupato, no? Tu sei preoccupato, ad esempio, dell'AIDS non per i comportamenti che l'hanno scaturito, ma sei preoccupato per gli effetti che questo può avere nella tua vita. Cioè, non ti dispiace, non senti, non percepisci la profonda offesa verso Dio. No, ti preoccupa, perché il peccato può turbare il tuo benessere. Ed è quello che fa il popolo di Dio. Dice, Signore, io mi pento perché sono preoccupato che mi succeda questo, quest'altro, questo. Dio dice, no. Non so cosa farmene di questo pentimento. Se il vero pentimento è comprendere che tu hai offeso Dio più delle conseguenze, che tu devi togliere e distruggere tutti gli idoli, tutte le divinità. Amici, sapete, spesso noi produciamo vite cristiane simulate, apparenti, perché le persone si pentono in modo parziale. Perché il pentimento è perché hanno paura delle conseguenze. Non perché si rendono conto di aver offeso il Dio vivente e vero. E quello non è un pentimento biblico. Quello è un pentimento di superficie. E cosa se ne... è un pentimento di superficie, non elimina il peccato. Perché gli idoli restano sotto, torni a casa e trovi gli idoli domestici. Incomincia appena la prima occasione. Sei abbagliato da Baal, dall'idolo, dalla divinità, dalla tentazione. Perché? Perché non hai capito che il peccato non è preoccupante per le conseguenze. Il peccato è preoccupante, è devastante, perché offende Dio. Perché offende l'unico e vero Dio, il Santo dei Santi, il Signore dei Signori, il Re dei Re. E Israele si rende conto di questo. Guardate cosa significa, perché poi Israele capisce della sua superficialità. E il verso 15 è il verso che descrive il vero pentimento, come è e come deve essere. E il vero pentimento è proprio questo, quando tu adori Dio, ti penti del peccato e dici, Signore, io voglio te più di ogni altra cosa e non mi interessa delle conseguenze, io capisco qualunque sia la conseguenza che ho sbagliato contro te e contro te solo, e per questo sono devastato, per questo chiedo perdono, fammi quello che tu vuoi, non mi interessa cosa può capitarmi. Sono preoccupato perché ho offeso te, oh Signore, non per le conseguenze. Verso 15. Israele arriva lì e dice, i figli di Israele dissero al Signore, abbiamo peccato. E questa è la frase che descrive il vero pentimento. Facci tutto quello che a te piace. Facci tutto quello che a te piace. Soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi. E allora, dopo questo vero pentimento, il verso 16, tolsero di mezzo i loro dei stranieri e servirono il Signore. Cioè, non puoi servire il Signore e mantenere i tuoi idoletti vicino. Se tu servi il Signore, devi toglierli di mezzo. Il Signore non sopporta l'idolatria in nessuna forma. Devi toglierli. Questo è il vero pentimento. Questo è il vero pentimento. E allora, adesso, amici, Israele ha capito una lezione fondamentale. Cos'è che ti dispiace davvero del tuo peccato? Chiediti, fatti questa domanda. Ti dispiacciono le conseguenze? O ti dispiace di aver offeso Dio? Cos'è che ti dà fastidio del peccato? Dio o la sua santità, turbato, macchiato, offeso? O il tuo benessere? Fatto questo, hanno bisogno adesso di un condottiero. Hanno bisogno di un condottiero che in qualche modo liberi Israele. Hanno bisogno di un leader. E allora gli uomini di Galad cercano un leader. Ora, amici, cosa avremmo fatto noi? Se abbiamo bisogno di un leader che liberi il popolo di Israele, o che liberi, che sia, deve avere un profilo di un certo tipo, no? La job description dovrebbe essere, no, molto accurata. Tu mica improvvisi un leader, giusto? Hai bisogno che il suo curriculum sia di un certo tipo, che abbia delle qualità consolidate, che abbia un profilo sociale, no? Insomma, serio, accettabile, che sia con una reputazione fuori discussione. Questo faremmo noi, giusto? Non potremmo selezionare nessun altro che in qualche modo, no, ottenga o superi i requisiti e gli standard che ci siamo dati, no? Per cui quello che dovremmo pensare deve avere un'ottima reputazione, giusto? Deve essere una persona di indubbia reputazione, la cui formazione deve essere, come dire, caratterizzata da scuole, università di eccellenza, no? La Bocconi deve essere, come dire, nulla a confronto, deve essere della Ivy League, no? Deve essere, no, il top dei top, ma non solo, no? Deve avere anche un'esperienza, non deve avere una macchia nel suo curriculum, no? Deve essere una persona sicuramente fuori discussione. Beh, questa persona potrebbe essere una persona, no, che è candidata ad appartenere, a rappresentare la nuova classe dirigente di un popolo, no? Potremmo ragionare in questo modo. Ma Dio non ragiona così. Leggi con me. Cercano un leader. Non si affidano alle agenzie di rating o di cacciatori di teste e trovano un uomo, Jefte. Ora, Jefte era un galadita, va bene. Era un uomo forte e valoroso, va bene. Figlio di una prostituta. Figlio di una prostituta. Ma non solo. Immagina se questa cosa è uno stigma oggi. Immagina allora cosa significava essere figlio di una prostituta. Ma non solo è figlio di una prostituta, eh? Questa è la sorpresa di Dio, no? Aveva Galad per padre e aveva la moglie di Galad, era stato abbandonato da sua madre. La moglie di Galad aveva dato dei figli. E quando essi furono grandi, scacciarono Jefte, lo mandarono fuori di casa, via, lontano. Ma non solo, e gli dissero, tu non avrai eredità, verso 2, nella casa di nostro padre, perché sei figlio di un'altra donna, per dire, tu sei figlio di una prostituta, cosa vuoi, non hai nessun diritto, via, fuori di casa. Ma non solo, Jefte se ne fuggì, lontano dai suoi fratelli, e si stabilì nel paese di Tob, che era un posto deserto, che era un posto caratterizzato da ampi spazi di deserto. Ma non solo. Lui poi non fa la persona tranquilla, no, non è una persona che cerca di redimersi, no, non inizia, è un percorso di, come dire, di crescita personale, no, ci dice il testo che degli avventurieri si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. Cioè Jefte diventa un terrorista, un capobranco, un mafioso. Allora, dimmi tu, chi, quale società di selezione del personale, quale società di selezione del personale mai assumerebbe un uomo di questo tipo, ma non per guidare una nazione, ma per le pulizie? Nessuno. Eppure, Dio lo sceglie. Eppure, questa è la sorpresa di Dio. Dio lo chiama. Dio lo sceglie. E la scelta di Dio è indipendente di quello che tu e Dio siamo o abbiamo fatto. Questa è la profonda verità dell'elezione, che Dio sceglie. E crea delle sorprese che noi non ci immaginiamo. Questa è la sorpresa di Dio, è la chiamata di Dio. E quanto la chiamata di Dio arriva è irresistibile. Jefte, quest'uomo, un mafioso, un capobranco, un pirata, un outcast, un criminale, con una famiglia pericolosa, con una famiglia disfunzionale, pieno di problemi, non ha nessuna, no, non ha fatto nessun percorso, non ha niente, lui viene scelto da Dio per salvare, per condurre il suo popolo. Ora, per due volte, verso 9 e 11 ci dice che in qualche modo Jefte chiede una conferma. E questo Jefte punta a un leader più grande. Noi abbiamo un condottiero che è puro, perfetto, migliore. Questo condottiero è il nostro Signore Gesù. Ogni leader dovrebbe essere un esempio di chi è Gesù. Ma Jefte è anche un esempio personale della maestosa e stupenda grazia di Dio, che malgrado la condizione in cui tu ed io ci troviamo, la grazia di Dio arriva per mezzo del suo Santo Spirito, ci lavora e Dio ci prende lì dove siamo, ma non ci lascia mai lì dove siamo. Questa è la grazia. Questa è la grazia, la stupenda, irresistibile, profonda grazia di Dio. Dio ha usato la vita di Jefte, lui è immagine del Signore Gesù, anche il Signore Gesù ha vissuto per un periodo nel deserto, ma Gesù, ci dice la Bibbia, non ha mai peccato. Anche Gesù è stato rifiutato, abbandonato dai suoi, anche lui è morto per noi e per darci la vittoria. E Jefte adesso è pronto per andare in guerra, è pronto per andare in guerra, però non è un uomo di guerra. Jefte è un uomo che cerca la pace prima di andare, di partire subito per la guerra. Verso 12, ci sono i popoli accampati, e Jefte, prima di prendere l'esercito, prende carta e penna e dice: aspetta, il conflitto deve essere l'ultima opzione. La guerra deve essere l'ultimo passo. Prende carta e penna e scrive e dice: ma insomma, possiamo riconciliarci, possiamo trovare una soluzione. Vuole evitare la guerra perché sa che la guerra produrrebbe dei risultati dolorosissimi per tutti, no? Adesso è lì e dice, scrive al re di Ammon e dice: possiamo fare qualcosa? Il re di Ammon dice, verso 12, poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli ammoniti per dirgli: perché vieni contro di me per fare guerra al mio paese? Ma perché dobbiamo fare ste cose? Evitiamo la guerra. Però il re degli Ammoniti, verso 13, il re degli Ammoniti disse ai messaggeri di Jefte: mi sono mosso perché, e dà la sua versione. Ora, Amici, se voi leggete questo, non abbiamo il tempo per approfondirlo oggi, ma se voi leggete questa discussione, quello che vedete è che Jefte non sta zitto nei confronti delle accuse di Ammon. Tenta la riconciliazione, poi una volta che le accuse sono false, Jefte argomenta contro il nemico. E amici, questo è un principio importante, i cristiani devono essere in grado di argomentare il motivo, cos'è che li fa, che suggerisce loro di fare delle azioni piuttosto che altre. Devono essere pronti, no? A stare lì, a sostenere la discussione. Questa è la vera apologetica. E Jefte fa questo. È lì che Ammon si rifiuta e dice delle cose e Jefte dice aspetta. Adesso io reagisco, no? Discuto con te. E l'argomentazione di Jefte è triplice. È di tre punti. Jefte non è, come dire, anche se ha un pedigree un po' discutibile, non è uno stupido, non va a pancia, è una persona che si è preparata e lui usa un'argomentazione su tre passi. La prima cosa che dice, aspetta, io ti dico adesso perché i fatti sono storicamente diversi da quelli che tu dici. Ti racconto la storia, metto in fila i fatti per dimostrare che quello che tu stai dicendo è falso, ha un'attenzione storica. Ma non solo, verso 24 e 25, Jefte non racconta solo la storia, ma dà anche un'interpretazione teologica, dice, guarda, c'è un motivo biblico del perché è successo tutto. No, 24 e 25 dice, guarda che perché Dio è con noi, noi adesso siamo in questa circostanza. E poi dal verso 26 in poi la sua argomentazione non è soltanto storica, teologica, ma è anche legale. Cioè, lui dice adesso, guarda, che sono passati tanti anni, adesso la situazione è questa. Questa è la misura degli uomini di Dio. Sanno argomentare, sanno sostenere le loro posizioni. Non vanno a pancia, non sono lì, non seguono le emozioni dell'istante, ma sono persone che hanno la testa sulle spalle e iniziano e sono in grado di dire le ragioni del perché ci sono delle cose. Argomentare teologicamente, storicamente, legalmente o socialmente. Dov'è lo spessore di una fede di questo tipo oggi? Dov'è? Dove ci sono donne e uomini che si preparano per in tale direzione, per sostenere il confronto biblico col nemico? Non ci sono. Non ci sono. Jefte ci dice il verso 19, lo Spirito Santo arriva su di lui. Ma lo Spirito Santo arriva su di lui e gli fa fare esattamente queste cose. Non va mica lì a rincorrere vibrazioni di qualche tipo. Questa è l'opera del Signore. Dove sono uomini di Dio di questo tipo? Donne di Dio di questo tipo? Disposti a argomentare. Verità di Dio alla mano, verità biblica alla mano, qual è il pieno consiglio di Dio e il perché i cristiani fanno certe cose. Cosa diremmo noi di fronte a una società che è sempre più spostata verso a ridurre o a confondere il matrimonio con altri tipi di relazioni? Saremo pronti a difendere la verità di Dio? Dal punto di vista storico, teologico, sociale, coltiveremo le competenze in questa direzione o delegheremo ad altri di prendere le decisioni per noi? Dov'è la voce dei cristiani nella pubblica piazza? Perché non c'è? Perché nessuno, in pochi, stanno coltivando con l'umiltà necessaria, no, questa passione per il regno di Dio? E poi ci lamentiamo perché le cose vanno a rotoli. Jefte è un uomo diverso, ripieno dello Spirito di Dio. E lui ci ricorda di Cristo, cerca la pace, ma sa che a un certo punto la verità deve essere detta e annunciata. Ma non è tutto qui, ed è l'ultima parte del mio sermone oggi. Jefte fa anche una grande stupidata, come spesso gli uomini di Dio fanno. Fanno una grande sciocchezza. Fa una sciocchezza che è una delle storie più tragiche, più pesanti e più difficili da raccontare in tutta la Bibbia. Prendi con me Giudici 11. Verso 30. Jefte fece un voto al Signore. Jefte fece un voto al Signore e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore, io lo offrirò in olocausto. Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra e il Signore gli ridiede nelle mani. Egli li sconfisse da Aror fino a Minit, devastando 20 città e fino ad Abel Keramin. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon che furono umiliati davanti ai figli di Israele. E Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco, uscigli incontro sua figlia con timpani e danze. Era l'unica figlia. Non aveva altri figli né altre figlie. Come la vide, Jefte si stracciò le vesti e disse: ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore, non posso revocarla. Lei gli disse: Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, perché il Signore ti ha promesso di vendicarti dei figli di Ammon, i tuoi nemici. E lui offrirà sua figlia in olocausto. Amici, questa è una storia terribile, che dice molto delle sciocchezze che i figli di Dio a volte possono compiere. La diplomazia si è esaurita. Cosa ha promesso Jefte? Jefte ha promesso che se lui vince la battaglia, guardate un po' l'improvvisazione, la superficialità di Jefte. Lui dice: se io vinco la battaglia, la prima persona o essere umano che esce da casa mia sarà sacrificio al Signore. Preso dall'entusiasmo, preso forse da una fede, chissà come, così. Genuina, ma improvvisata, intuitiva. Dice delle cose e dice, qualcuno dice sì, ma forse si riferiva agli animali. No, gli animali non abitavano nelle case allora. Jefte fa un voto al Signore. No, dice, ma forse perché quella sua figlia era sterile. No, il testo non dice questo. Il testo dice che la figlia di Jefte uscì da casa e Jefte aveva fatto un voto. La prima persona che esce da casa sarà olocausto. Ma perché ha promesso? Jefte ha fatto una stupidata perché non conosce la Bibbia. Perché Jefte ha fatto questo voto non conoscendo la scrittura, le scritture, non conoscendo la verità biblica, non conosceva la dottrina della parola di Dio. Deuteronomio 12, verso 31. Lui aveva i primi 5 libri della Bibbia, lui aveva la Torah, non aveva tutta la Bibbia, ma i primi 5 libri c'erano. Deuteronomio 12 dice, c'è un divieto chiaro, 12, verso 31. Non farai così riguardo al Signore tuo Dio, poiché esse praticano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei. Dio detesta questa forma di sacrifici. Per Dio sono abominevoli. Se lui avesse conosciuto la scrittura, questa sua scelta non sarebbe stata fatta. Invece lui si lascia guidare dall'emozione del momento. dallo slancio emotivo dell'istante. E Jefte è profondamente influenzato. Guardate, non è una cosa secondaria. Lui è profondamente influenzato dalla cultura attorno a lui. E vicino a lui c'erano popoli che facevano esattamente in quel modo. Offrivano sacrifici viventi di persone ai loro dei, alle loro divinità. Lui è talmente, assorbe talmente la cultura del tempo, no, del suo mondo, che piuttosto che metterla in discussione con la parola di Dio, crede che la cultura di quel tempo, i modi di fare di quel tempo, siano ciò che piace al Signore, e li copia. E fa una grande stupidaggine. Vi ricordate Romani 12? Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Qui manca proprio questo. Jefte manca proprio di questo. Ha seguito l'andazzo del suo mondo. Non lo ha criticato con la parola di Dio. Non ha usato i filtri del Vangelo. Non ha messo gli occhiali del Signore. E fa come fanno tutti, come facevano tutti. Lo fanno a Baal, sacrificano i figli, ad Astarte pure. Cosa vuoi, noi siamo di meno? No. E fa una sciocchezza. Lui, ma c'è di più. Questo verso, questa sciocchezza che lui fa, va a segnalare anche il fatto che lui non ha capito fino in fondo cos'è la salvezza per grazia. Lui pensa che la salvezza sia ancora per opere, perché se tu pensi che Dio abbia bisogno di sacrifici umani per essere soddisfatto, vuol dire che non hai capito che la natura di Dio è profondamente diversa. Lui vuole impressionare Dio, ma Dio non ha bisogno di essere impressionato con i nostri sacrifici. Dio vuole una cosa totalmente diversa. Dio vuole il sacrificio del nostro cuore. Dio vuole che noi sacrifichiamo la nostra vita spiritualmente a Lui, perché Lui ha operato in ognuno di noi, perché Lui in Cristo ha fatto il sacrificio perfetto gratuitamente. Jefte non ha capito la salvezza per grazia. Pensa che in questo modo otterrà qualche stelletta in più da mettere nel suo curriculum. È stato un istintivo fin dall'inizio, continua ad esserlo e continua a fare stupidaggini. Lui dice: Dio mi onorerà se io faccio una cosa esemplare. Quante persone, amici, fanno ancora così? Vogliono comprare la benedizione di Dio. Quante persone vogliono conquistare la benedizione di Dio con le loro opere, con le loro cose esemplari, ma Dio non ha bisogno. E Dio lo fa. E Dio dice: sì, ma cosa stai facendo? Guardate, Jefte non solo questo, ma Jefte avrebbe potuto anche cambiare idea. Jefte avrebbe potuto rendersi conto di aver fatto una sciocchezza. Ma non lo fa, la sua impulsività lo intrappola, verso 35, e invece di confessare la stupidità che ha detto, invece di chiedere perdono a Dio, non si fida della grazia e del perdono di Dio, e insiste, perdura, continua nella via sbagliata. Non è così che spesso facciamo? Siamo talmente orgogliosi che adesso, piuttosto che chiedere scusa, che dimostrare di aver sbagliato, andiamo fino in fondo nell'errore. E Jefte fa questo, va avanti per la sua strada, non si fida di Dio, non lo conosce come Dio di grazia. Jefte, malgrado fosse riempito di Spirito Santo, ci dice verso 19, in realtà in questa fase della sua vita sta servendo un Dio pagano, non il Dio della Bibbia. Quante sciocchezze facciamo, eh? Deve sacrificare sua figlia per questa sciocchezza, l'unica figlia, che gli chiede una cosa: caro papà, dammi 2 mesi, voglio rimpiangere la mia gioventù, tornerò e poi farai quello che devi fare. Quante sciocchezze facciamo? Quante sciocchezze facciamo? La lezione è molto forte, amici. La lezione per noi è molto forte. Stiamo attenti alle nostre parole. Stiamo attenti alla nostra lingua. Preghiamo, Salmo 141. Preghiamo affinché Dio metta freno alla nostra bocca. Salmo 141, verso 3. Perché le nostre parole sono pericolose. Quello che diciamo può fare molto male. Stiamo attenti alle nostre parole. Dio a volte ci usa come noi usiamo delle matite rovinate. Dio può scrivere bene anche se noi siamo delle matite rovinate, ma questo non significa che dobbiamo rimanere rovinati o essere matite rovinati. Dio nella sua infinita grazia si usa di persone imperfette, ma questo non significa che dobbiamo continuare nell'imperfezione. Amici, stiamo attenti alla nostra impulsività. Non confidiamo, stiamo attenti alle nostre scelte di primo acchito. Stiamo attenti a quello che pensiamo e che facciamo in modo istintivo. Spesso, stiamo attenti di pensare che perché io sono un bravo predicatore, un bravo missionario, una brava mamma, un bravo padre, un bravo cristiano, allora Dio mi deve qualcosa, allora sono superiore. Stiamo attenti perché non è così. E amici, ma c'è di più anche. Cos'è che ci influenza? Davvero. Io penso che spesso noi siamo come Jefte, influenzati più dalla cultura contemporanea, più dal mondo attorno a noi che dal Vangelo. Siamo come Jefte, perché piuttosto che approfondire le scritture, piuttosto che abbeverarci nella sana dottrina della parola di Dio, ci abbeveriamo di tante robe inquinate vicino a noi. E io lo so, amici, che ogni volta che qualcuno pronunci la parola dottrina, no, si viene a essere percepita come dogma, come qualcosa di sporco, di settario, di divisivo. E l'idea contemporanea è: a me non interessa la dottrina, mi interessa Gesù. Ma poi io ti chiedo, ma qual è il Gesù che ti interessa? Chi è Gesù? Quello che fa, quello che lui ha fatto. E allora devi necessariamente dare una versione dottrinale di chi è Gesù. Dire che la dottrina non mi interessa è di per sé una dottrina scorretta. La Bibbia parla invece. La Bibbia parla di un'attenzione, perché quella che mancava a Jefte, di una sana attenzione verso la parola di Dio e la sua dottrina, che non è il pensiero umano. Stai attento da chi ti dice che la dottrina non è importante, perché quella sì che è una dottrina sbagliata. Prima Timoteo 3. Questo non ci autorizza a essere arroganti, supponenti, ma la verità del Signore deve essere presa e assorbita così com'è. Vogliamo prendere prima Timoteo 3, verso 14. Paolo scrive a Timoteo, un giovane, un suo giovane collaboratore, forse poco più che ventenne. Ti scrivo, verso 14, prima Timoteo 3, verso 14. Ti scrivo queste cose sperando di venir presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi ritardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza dubbio, grande il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito e apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo ed è stato elevato in gloria. E poi, verso prima Timoteo 1, questa è la dottrina di Paolo, prima Timoteo 1, gira la pagina, verso 3, 1-3, ti ripeto l'esortazione che ti feci mentre andavo in Macedonia. E poi dice, stai ad Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Ancora verso 11. E poi dice, verso 10, secondo il Vangelo della gloria che egli mi ha affidato. La dottrina è importante, amici. Non dobbiamo essere supponenti, non dobbiamo essere arroganti, Però dobbiamo stare attenti verso la tentazione che c'è nel mondo contemporaneo. L'idolo contemporaneo è l'idolo antiverità, che l'emozione in qualche modo è di per sé sufficiente. Ma se tu dici che la dottrina non è importante, e dici che è importante come si vive, in realtà non hai capito cos'è il Vangelo della Grazia, perché pensi che si è salvati attraverso lo stile di vita, non attraverso ciò che una persona crede. Invece, nella Bibbia la verità è importante, bisogna argomentarla e annunciarla così com'è. Non possiamo liberarci dalla dottrina della verità della parola di Dio, a meno che tu non voglia seguire la dottrina dei tuoi sentimenti. Jefte ha fatto questo errore. Ha dimenticato le cornici e il perimetro della parola di Dio. Che il Signore ci liberi. Che il Signore ci liberi da questa tentazione. Che il Signore ci faccia comprendere quanto sia importante approfondire la verità e viverla nel modo dovuto. Senza supponenza, senza arroganza, ma viverla nel modo dovuto. Amici, c'è molti, anche nell'ambito cristiano, spesso, molte discussioni attorno a questo. Abbiamo davvero una resistenza a questo, perché in realtà noi siamo per default, pensiamo che vivere in un certo modo sia sufficiente per piacere al Signore, invece no! Bisogna credere la verità. E puoi viverla di conseguenza. Ma se tu non la credi, se tu non hai la giusta visione della fede, non potrai vivere nel modo corretto. Amici, che il Signore possa aiutarci. Perché se la tua dottrina è sbagliata, la tua vita sarà sbagliata. Questo è quello che dice la parola di Dio. E Paolo dice, state attenti, annunciate la sana dottrina. E il termine sano in greco, sai cosa significa? Non significa soltanto buona. La sana dottrina di Primo Timoteo è la dottrina salutare. Cioè la dottrina della parola di Dio, la buona dottrina della parola di Dio, è l'unica dottrina che crea benessere, perché è sana, che procura guarigione. La verità, la sana dottrina ci fa persone, uomini e donne, mature nella fede, che non fanno le sciocchezze di Jefte. Che il Signore ci dia questa prospettiva. Che il Signore ci insegni ad amare la verità e a vivere di conseguenza. Che il Signore ci dia, per mezzo del suo Santo Spirito, questa passione per la verità più che la passione per i nostri desideri. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita. Certo, ci sono persone che spesso amano di più argomentare che vivere, che amare, ma non è questo il problema. Che il Signore ci dia la giusta prospettiva di vivere nella verità e nell'amore, di vivere coerentemente alla sana dottrina, come diceva Timoteo. Allora, quella dottrina che ci protegge, che ci fa stare, che ci dà il benessere che conta, che ci fa stare allineati alla verità della parola di Dio. Signore, aiutaci a non seguire gli idoli contemporanei, il populismo, il sentimentalismo, Signore, a seguire i desideri, Signore, dei nostri cuori che spesso sono distanti e fabbrica di idoli. Signore, guidaci a non usare la nostra, a non dire, a non fare come Jefte, a usare in modo improvvido la nostra lingua, la nostra bocca. Metti un freno alla nostra bocca. Dacci una passione, Signore, per la verità. Dacci una passione, Signore, per la Tua parola, per il Vangelo. Signore, fai che la nostra vita possa essere trasformata da essa, Signore, e che noi possiamo vivere coerentemente a ciò che crediamo, Signore. Dacci, Signore, la potenza della grazia, Signore. Dacci, facci riscoprire, Signore, la bellezza del perdono e del Tuo amore, Signore. Signore, liberaci, Signore, dalle dottrine degli uomini. Signore, dacci, Signore, la tua prospettiva, la tua verità, la sana dottrina. L'unica che può curarci, guarirci, ristrutturarci per mezzo dello Spirito tuo. Ti prego tutto questo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.